Radio Magazin.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ici la Voix d'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the Voice of the Andes, HCJB.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Salve amici, al microfono Dario Villani. Oggi torna nostra ospite Peggy Johnson, insegnante di inglese che oltre alla laurea in lettere inglese è laureata anche in storia dell'arte presso l'Università di Leeds. È stata consulente di madrelingua inglese anche nel mondo dello spettacolo per cantanti famosi. Ha tradotto libri e testi. Oggi con lei vogliamo parlare delle affinità, collegamenti culturali tra Napoli e il Regno Unito nel periodo del Grand Tour. Buonasera e benvenuto in trasmissione, Peggy.
Buonasera anche a te, Dario, e un grande saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Magazine. Sono sempre felice quando mi inviti qui.
Ecco, nel corso degli anni in Napoli ha attirato notevoli personaggi britannici, scienziati, artisti, scrittori, poeti e prima di tutti l'uomo che ha aperto Napoli al turismo internazionale, anzi quello che ha inventato il turismo, è Thomas Cook, di cui ricordiamo la sua gestione della funicolare del Vesuvio.
Certo, comunque a cavallo del 700 e dell'800 moltissime famiglie ricche della Gran Bretagna mandavano i loro piccoli lord a fare lunghi viaggi in Europa per farli vivere di persona l'arte, la storia, la cultura che avevano studiato all'università. Avevano tempo e denaro e una gran voglia di conoscere le antichità, gli edifici storici e i siti archeologici dell'Italia. E per accontentare questa gran voglia prese forma il Grand Tour. E in quel periodo però questo era esclusivamente per i ricchi e gli aristocratici. Poi alla seconda metà dell'Ottocento, come hai detto tu, quel grande imprenditore, che era anche un grande furbo, Thomas Cook, rese il Grand Tour alla portata della classe medio-alta, perché lui nel 1864 creò il primo tour operator mondiale e così il vecchio continente subì un'invasione pacifica dai miei connazionali.
Ecco, e per molti di loro Napoli era una meta molto ambita, no?
Certamente, perché offriva Pompei e Ercolano, ma anche il Vesuvio, con gli scavi. Prima volevo accennare l'importanza di Thomas Cook per il turismo napoletano. All'inizio del Novecento fu proprio lui e la sua società a far sì che il Vesuvio divenne un'attrazione turistica mondiale, perché per i primi vent'anni del Novecento fu la sua compagnia a gestire e a modernizzare la funivia. La stazione Cook, cioè la centrale elettrica, era un punto cruciale perché collegava il centro di Ercolano al cratere di Vesuvio e Cook la rese più moderna e innovativa, diciamo, grazie alla trazione elettrica. Così i turisti potevano arrivare dritto da Ercolano fino alla stazione inferiore della funicolare e Vesuvio divenne appunto un'attrazione turistica visitata ogni anno, anche adesso, da migliaia di persone da tutto il mondo. Insomma, ci ha guadagnato non solo Thomas Cook, ma tutta la zona di Napoli, grazie al boom di turismo. Peccato che la stazione fu poi chiusa nel 1955, mi sembra, a causa dei danni causati dalle eruzioni.
Ecco sì, quella stazione andò distrutta dopo l'eruzione del 1944, però posso anticiparti che ci sono dei cantieri aperti per riaprirla completamente. Ecco, ma anche un altro britannico era affascinato dal nostro vulcano, vero? Mi parli di Sir William Hamilton. So che fu l'ambasciatore britannico a Napoli per 35 anni nella seconda metà del Settecento ed era considerato il vero padre della vulcanologia, no? Dopo Plinio il Vecchio, in pratica.
Proprio ragione, Dario. Infatti, in quegli anni Hamilton studiava in modo quasi ossessivo i vulcani locali. Poi è stato molto fortunato perché subito dopo il suo arrivo a Napoli, il Vesuvio cominciò a mostrare segni di attività. Così nel 1766 Hamilton inviò alla Royal Society di Londra il resoconto in prima persona di un'eruzione, insieme a disegni e campioni di sale e zolfo. L'anno dopo ci fu un'eruzione ancora più grande e William Hamilton inviò nuovamente un rapporto e fu premiato con una medaglia per il suo articolo Racconto di un viaggio sull'Etna. Aveva varie case nella zona, inclusa una a Portici, da dove poteva appunto studiare il Vesuvio.
Ecco, allora era vicinissima alla reggia di Portici, che fu costruita dal re di Napoli proprio per seguire da vicino gli scavi archeologici di Ercolano e Pompei, e che in un primo momento fu anche dimora momentanea per gli stessi reperti che venivano fuori dagli scavi, e questo prima che poi lo stesso re decidesse di costruire quello che è l'attuale Museo Archeologico di Napoli. Allora, cosa fece Hamilton?
Allora, Hamilton collezionò vasi greci e tante altre antichità lì a Napoli. Poi li portava a Londra, ma a Napoli li trovava o tramite commercianti oppure da altri collezionisti, ma addirittura apriva lui stesso le tombe a volte. Cosa inimmaginabile oggigiorno. Comunque, la sua collezione divenne così importante che nel 1771 Hamilton la vendette al British Museum. Così contribuì parecchio al fascino britannico per i reperti romani e nacque da noi lo stile neoclassico, sia nell'arte che nell'architettura, ma anche nel design degli interni, dei giardini, eppure nell'abbigliamento e nella ceramica. Fu proprio un pezzo portato in Inghilterra da Sir William Hamilton che ispirò il famosissimo ceramista Josiah Wedgwood. Lui vide un vaso di vetro romano che una volta apparteneva alla famiglia Berberini. Su questo vaso c'era un cameo e questo ispirò la famosa ceramica in diaspro di Wedgwood. Sai, quei pezzi in azzurro oppure in verde oliva con un cameo bianco in rilievo.
Ecco, è interessante, questo non lo sapevo, ma anche la moglie di Hamilton era una campionista dello stile neoclassico, se non sbaglio.
Ah sì, poi era anche amatissima questa donna, Lady Emma Hamilton. Era la seconda moglie e peraltro era famosa per essere l'amante di Horatio Nelson, il famosissimo ammiraglio che vinse per noi la battaglia di Trafalgar. Lei divenne un'icona di bellezza e arte grazie alle sue attitudes, cioè questa era una forma artistica dove le persone si mettono in posa in costume epoca e ricreano scene del mondo antico. Incantarono questi l'alta società europea e Lady Emma divenne una delle donne più influenti della Napoli del Settecento, ma il suo stile fu copiato anche nel Regno Unito, dove le donne inglesi iniziarono a vestirsi in stile greco-romano, ispirate dalle ninfe greche e dalle dame sui muri di Pompei e di Ercolano. Chiunque abbia visto un film o una serie televisiva basati sui romanzi di Jane Austen avrà visto le donne con abiti lunghi e snelli, quasi trasparenti in mussola bianca, con la vita alta, l'ampio décolleté, le piccole maniche a sbuffo, scarpine basse e i capelli raccolti in acconciature molto complesse.
Radio Magazine, programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Ecco, ho sentito che a seguito delle scoperte archeologiche di Pompei e Ercolano nacque lo stile neoclassico portato dalla reggia di Portici, addirittura al Capitol di Washington. Ci sono esempi del genere anche nel Regno Unito?
Beh, ce ne sono parecchi, grazie in particolare all'architetto scozzese Robert Adam. Infatti lo stile neoclassico spesso viene nominato lo stile Adam, Questo architetto aveva passato 5 anni a Roma, alla metà del Settecento. Al suo ritorno in Inghilterra sviluppò uno stile leggero, elegante, arioso, ispirato precisamente da quello che aveva visto nel Bel Paese. Una delle prime opere era la facciata dell'ammiragliato a Whitehall, Londra, proprio in centro. E sempre a Londra costruì Kenwood House a Hampstead, Lansdowne House in Berkeley Square, e tanti altri, anche fuori Londra, Lutton Hoo nella Bedfordshire, Newby Hall nello Yorkshire e tanti altri. Poi a Austerley House c'è una stanza completamente ricoperta da motivi trovati sulle ceramiche e sulle pareti dell'area vesuviana. Poi c'è la Pompeian Room a Hinxton Hall vicino a Cambridge, mentre a Packington Hall nella Warwickshire c'è un ciclo decorativo di disegni ispirati direttamente da Pompei. Pure i mobili sentirono l'influenza neoclassica. Dopo gli eccessi dei periodi rococò e barocco, si preferiva l'eleganza armoniosa, la simmetria, le linee rette e i motivi classici ispirati all'antica architettura greca romana. Basta guardare i lavori di Chip and Dale.
E che cosa mi dici riguardo gli artisti inglesi che venivano a Napoli, Peggy?
E già erano tanti. Alla fine del Settecento, per esempio, il pittore gallese Thomas Jones visse a Napoli e dipinse delle vedute dei muri scrostati e dei tetti della città di un realismo mai visto. Era quasi fotografico, tanto da farli considerare le prime opere moderne della storia dell'arte, come anche uno dei miei artisti preferiti in assoluto, Joseph Wright of Derby, che visitò Napoli nel Settecento e produsse dei dipinti drammatici dell'eruzione del Vesuvio. Ma Wright è famosa anche per i suoi interni, spesso raffigurando esperimenti scientifici, illuminati in maniera sublime. Anche questo di un realismo che fa concorrenza con quelli di Jones. Poi vogliamo parlare del famosissimo Turner, che visitò più volte Napoli nell'Ottocento. La luce drammatica del sud e gli effetti atmosferici influenzarono fortemente i suoi paesaggi romantici. Lui passava giorni e giorni nella baia di Napoli a fare schizzi e a dipingere acquarelli, ma in particolare Turner fu affascinato dal vulcano e dipinse un incredibile quadro dell'eruzione del Vesuvio.
Ecco, ma la zona di Napoli e il Vesuviano fu anche fonte di ispirazione per vari artisti e scrittori britannici, no?
Assolutamente. Per esempio, a cavallo del Settecento e dell'Ottocento, Napoli attirava scrittori, architetti, artisti, come il poeta Percy Bysshe Shelley e la moglie Mary, che inventò Frankenstein. Nel 1818 abitavano a Napoli, dove il marito scrisse Ode a Napoli, una poesia famosissima, e Mary Shelley rimase così incantata dai paesaggi che dichiarava: questo è il paradiso. Infatti poi la campagna campana ispirava le ambientazioni di alcuni dei suoi romanzi. Ma anche il famoso Charles Dickens venne a Napoli e nel febbraio del 1845 fece una cosa pazza. Salì sul Vesuvio coperto di neve. Descrisse la sua esperienza nel suo libro Pictures from Italy. Prima ancora di salire però, Vesuvio colpì profondamente l'immaginario di questo scrittore. Parlava della strana e malinconica sensazione di vedere insieme il distrutto e il distruttore, cioè Pompei e il vulcano. Descrive Vesuvio come un mostro terribile e affascinante, ma di una bellezza mozzafiato, specialmente con il riflesso della luna sul golfo. Comunque, quella sua visita che dicevo incluse una suggestiva ascesa notturna con la neve e il ghiaccio, senza neanche le torce, perché tanto dicevano, sta per arrivare la luna piena. Ma anche il grandissimo Oscar Wilde andò a Napoli alla fine dell'Ottocento per riprendersi dopo 2 anni di lavori forzati in prigione. Se ti ricordi, è stato in carcere per aver amato un uomo. E comunque quando uscì, lui era un uomo distrutto. E la stessa sera che uscì dalla prigione, prese il primo treno per la Francia e non tornò mai più in Inghilterra. Arriva a Napoli nel settembre del 1897, alloggia a Posillipo, ma non viene accettato dai napoletani e neanche dalla comunità di inglese. E così scappa a Parigi l'anno dopo e dopo un paio di anni muore lì, totalmente impoverito e un uomo rotto.
Ecco, Peggy, arriviamo alle conclusioni. Grosso modo, quanto durò il fascino britannico per Napoli e lo stile neoclassico?
E diciamo che nel periodo vittoriano l'interesse per Pompei non svanì, anzi, ebbe un ritorno di popolarità per 2 ragioni. Prima, un libro pubblicato nel 1834, che era un romanzo del titolo Gli ultimi giorni di Pompei, scritto da Edward Bulwer Lytton. Poi, nel 1854, ci fu il primo enorme expo a Crystal Palace. Quel grandissimo edificio di cristallo fu costruito specificamente per questo expo, per volere di Alberto, marito della regina Vittoria. Per l'expo, l'architetto Matthew Digby Wyatt realizzò una fedele ricostruzione di una casa pompeiana e fu un successo clamoroso, perché migliaia di cittadini comuni che non potevano permettersi il Grand Tour potevano camminare dentro la storia. E anche questo influenzò l'arredamento di molte villette nei sobborghi. Insomma, grazie a Napoli, l'Inghilterra si è abbellita non poco.
E dall'altro capo del telefono, Peggy Johnson, grazie per averci allietato con queste note sulle affinità, collegamenti culturali tra Napoli e il Regno Unito nel periodo del Grand Tour. Grazie per aver partecipato a questo programma e spero di riaverti presto nostra ospite.
Grazie a te Dario, guarda, mi fa sempre piacere quando mi inviti, poi mi hai fatto ripassare un po' di cose molto interessanti, queste cose che legano la tua città con il mio paese, è stato veramente un piacere. E un altro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Magazine, bye bye!
E visto che parliamo di cultura, guardiamo al futuro. Oggi parliamo di opportunità per i nativi digitali, un tema che ci è caro. Proprio qualche settimana fa vi abbiamo riproposto un rewind. Dal nostro archivio abbiamo ripescato un'intervista di Mario Pinzauti, direttore del GR3 Rai, fondatore del concorso I giovani incontrano l'Europa e che, già anni fa, invocava più spazio per le nuove generazioni. Vediamo le opportunità concrete di oggi, con i nuovi concorsi europei. Vediamo i dettagli.
40 anni di Schengen. L'Europa regala 40.000 biglietti ai giovani. Se avete 18 anni o se avete figli o nipoti di quell'età, questa notizia è per voi. L'Unione Europea celebra i 40 anni degli accordi di Schengen e lo fa con un'iniziativa straordinaria. 40.000 passenger rail gratuiti messi a disposizione tramite il programma Discover EU. Possono aderire i ragazzi nati tra il 1 luglio 2007 e il 30 giugno 2008. In palio, un pass ferroviario per viaggiare da 1 a 30 giorni in 33 paesi diversi, più una carta sconti per musei, alloggi e sport. Tutte le informazioni sono riportate sul portale europeo per i giovani, European Youth Portal, dove bisogna rispondere a un quiz a risposta multipla su cultura e sostenibilità. Il bando apre l'8 aprile 2026 e chiude il 22 aprile. Si viaggerà poi tra l'estate 2026 e settembre 2027. Si può partire da soli o in gruppo fino a 5 amici. È un'occasione d'oro per diventare ambasciatori della nostra cultura, proprio come auspicavano i grandi maestri del passato.
Tre novità fresche da Bruxelles per la cultura. La prima è la cosiddetta bussola per la cultura. È il nuovo piano decennale dell'Unione che, per la prima volta, vuole trattare gli artisti non come hobbisti, ma come veri professionisti, con tutele sociali e diritti digitali garantiti in tutta Europa. Un passo avanti enorme per chi fa questo mestiere. E a proposito di futuro, è appena partito il nuovo bando di Europa Creativa 2026. Sul piatto ci sono ben 60 milioni di euro. La notizia vera, AI focus quest'anno è l'intelligenza artificiale. L'Europa non vuole che i creativi subiscano l'IA, ma che imparino a cavalcarla, finanziando progetti dove tecnologia e arte si fondono senza perdere l'anima umana. Infine, un appuntamento da segnare in agenda. Dal 24 aprile scatta la Settimana Europea dei Giovani. Sarà il cuore pulsante di Bruxelles, con migliaia di ragazzi che si confronteranno su solidarietà e partecipazione. Se siete tra i fortunati che vinceranno il pass di cui parlavamo prima, questa è la tappa obbligatoria per capire dove sta andando il nostro continente.
E intanto a Napoli sta per scattare la 32esima edizione del Maggio dei Monumenti. Quest'anno il tema è affascinante: i colori di Napoli. Dal 2 maggio al 2 giugno, la città si svela attraverso le sue sfumature cromatiche, con aperture straordinarie di siti spesso inaccessibili, dai chiostri monumentali di Via dei Tribunali fino alle guglie del centro storico. Non mancheranno la grande musica al Trianon e il jazz tra le locomotive di Pietrarsa. Un'occasione unica per riscoprire una Napoli che sa essere antica e contemporanea allo stesso tempo. Per consultare il programma completo di oltre 320 eventi previsti per questa rassegna, prenotare le visite guidate o controllare gli orari degli eventi gratuiti, potete fare riferimento a sito ufficiale comune.napoli.it, sezione cultura, social, pagina Facebook e Instagram Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli. Info Point, uffici turistici di Piazza del Gesù e Via dei Tribunali.
Siamo al termine. Prima di salutarvi vi rammento che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net, dove potete contribuire per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Email radiomagazineinfo@gmail.com. Su Facebook troverete direttamente il link alla mia pagina personale e vi invito inoltre a iscrivervi al canale YouTube Radio Magazine Official. Un saluto a tutti da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.